Oggi vogliamo partire da un presupposto, chiaro, e il presupposto è questo. Così come è scritto in Seconda Timoteo e l'altro 3:16, Seconda Timoteo 3:16, non c'è bisogno che lo prendiate, lì è scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio. Che voi prendiate il libro profetico di Isaia, che voi prendiate il Pentateuco, scritto ad opera di Mosè, che voi prendiate l'Evangelo di Giovanni, lettere di Pietro, le lettere dell'Apostolo Paolo, ogni scrittura è ispirata. È ispirata da Dio e dice, quello medesimo passaggio, che la scrittura è utile, ci è utile, infatti ci insegna delle cose, ci riprende su alcune cose, ci corregge su alcune altre cose, ci educa la scrittura. E questo affinché voi ed io, naturalmente, si possa dapprima volere fare la volontà di Dio. Non solo desiderare di fare la volontà di Dio, ma grazie alla scrittura che è ispirata da Dio, dentro di noi nasce il voler fare la volontà di Dio. E poi che cosa succede? Succede anche che normalmente dovremmo riuscire, grazie alla scrittura, ad affrontare le difficoltà della vita a modo suo, in un modo diverso rispetto a come le affronterebbero le persone non credenti. E infine, noi abbiamo ricevuto la scrittura perché Dio vuole che ciascuno di noi possa essere uno strumento per benedire gli altri. Noi ci riuniamo per benedirci vicendevolmente. Stamattina magari abbiamo avuto delle conversazioni informali, ma ci siamo benedetti, ci siamo incoraggiati, ci siamo detti siamo tutti sulla stessa barca, ognuno ha le sue prove, ma siamo qui e crediamo tutti in un medesimo Signore. Ed è per questa ragione che abbiamo speranza e ci trasmettiamo, ci contagiamo con questa speranza che viene da Dio. E infatti dice questo passaggio affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi oggi ciberemo il nostro spirito, nutriremo il nostro spirito mediante, come potremmo fare diversamente, mediante la parola di Dio. E oggi vogliamo farlo mediante un racconto riportato nel libro dell'Esodo, un libro che è stato scritto per raccontarci di come il Signore abbia liberato Israele dalla schiavitù d'Egitto, questo lo sappiamo, e anche per comunicare questo da parte di Dio agli uomini, agli israeliti, in particolare in quel momento, quali fossero le norme da seguire per piacergli, per fare la sua volontà. Questo è quello che contiene un po' il libro dell'Esodo. Ora, oggi parleremo quindi di eventi che si sono svolti in Egitto, che si sono svolti circa più o meno 3.400 anni fa, tutto questo in presenza di un re, in presenza di un faraone, così si chiamava il re d'Egitto, che dice la scrittura non aveva conosciuto Giuseppe. Giuseppe era già morto da diversi anni, da molte decine di anni. E quindi questo nuovo faraone non aveva conosciuto Giuseppe. Non aveva visto con i suoi occhi come Dio si era servito di Giuseppe in fondo per benedire anche l'Egitto. Giuseppe era viceré d'Egitto, il numero due. Non era una persona chiunque, qualunque, ma gli anni passano, sorge un nuovo faraone, sorge un nuovo re, il quale si sarà detto, ma chi è? No, così non l'ha fatto, però, senso, ma chi è questo Giuseppe? E soprattutto, chi sono questi israeliti? E questo re, questo faraone, osservando quanto gli israeliti siano più numerosi di loro e più potenti di loro potenzialmente, loro egiziani naturalmente, per scongiurare l'eventualità che si ribellino, magari alleandosi con dei loro nemici, per scongiurare questa eventualità che cosa fa? Beh, chiaramente li costringe a una dura schiavitù. Quindi il popolo di Israele è schiavo del popolo d'Egitto. Sono più numerosi, ma sono schiavi del popolo d'Egitto. E questa schiavitù è caratterizzata da asfissianti controlli, c'erano dei sorveglianti molto severi. E questa schiavitù è caratterizzata anche da punizioni molto pesanti che gli israeliti devono subire. Qual è il risultato di tutto questo lavoro? Più li schiacciano e più si moltiplicano. Più li opprimono e più crescono. E a questo punto il faraone deve pensare a qualcosa d'altro. Deve pensare a un piano B, come si dice oggi. Qual è il tuo piano B, nel caso il piano A non funzioni? E quindi ecco che il faraone pensa a un piano B, un piano criminale, un piano che chiaramente vuole risolvere il problema alla radice. Qual è questo piano? Il faraone impone, ordina a qualcuno che è normalmente presente, che normalmente assiste quando nascono i bambini. No, non stiamo parlando del padre. No, madre per forza. No, padre no, a quell'epoca non è che come oggi si usa che padre sia presente in sala parto. Quindi ordina a qualcuno presente nel momento in cui vengono alla luce i bambini, non il ginecologo, perché probabilmente a quell'ora, a quel tempo, questa figura professionale non era ancora presente. Ordina quindi alle levatrici di fare subito una selezione. Dice loro, nel momento in cui fossero femmine, che vivano pure. Se però sono maschi, chiaramente devono morire. Che muoiano soffocati, ad esempio, simulando un'improvvisa complicanza, simulando un problema grave durante il parto. Una piccola precisazione. Chi erano e quante erano queste levatrici? In Esodo 1, dove poi leggeremo, si parla di due levatrici ebree, una di nome Sifra e l'altra Pua. Tra l'altro in questi giorni a casa si parlava un po' dei nomi che si danno oggi ai bambini, si tende ad andare verso la lingua inglese. Parlavo con nostra figlia Joelle, che peraltro è un nome francese, quindi anche noi abbiamo fatto... Vabbè, siamo usciti un attimino dal seminato. Però ecco, casomai una femmina, Sifra, Pua, no eh? Vabbè, scusate, una cosa internos. Allora, nonostante si dica appunto che si sia trattato di due levatrici ebree, non è sicuro, perché il testo può prestarsi a un'altra interpretazione, e quindi non è sicuro che fossero ebree, magari erano egiziane, perché il faraone potesse in qualche modo fidarsi di loro. Non è sicuro questo, non importa. E poi si pensa che fossero più di due, che quindi Sifra e Pua fossero un po' le responsabili delle altre. Piccola precisazione. Andiamo a leggere però insieme, e andiamo a leggere in Esodo, al capitolo 1, i versetti dal 15 in avanti. Esodo 1, dal 15 in avanti. Dove troviamo scritto quanto segue. Ci siamo, l'avete trovato? Vado. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, oppure alle levatrici delle ebree, ma comunque, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero Dio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi?» Le levatrici risposero al faraone: «Le donne ebree non sono come le egiziane. Esse sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito». Dio fece del bene a quelle levatrici, il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio e gli fece prosperare le loro case, perché quelle levatrici avevano temuto Dio. Ma il versetto che ci interessa in modo particolare oggi è il 17, dove dice che non fecero, ascoltatemi bene, non fecero quello che era stato loro ordinato o imposto. Non lo fecero. E il tema di oggi è questo: come si fa a trovare la forza? E dove troviamo questa forza? La forza di opporre resistenza, la forza di dire di no, la forza di non conformarci. Come troviamo, dove troviamo la forza di non scoraggiarci, di rialzarci, di rifiutare qualsiasi pensiero, qualsiasi parola e qualsiasi comportamento che rattristi e offenda il Signore? Partendo da un presupposto, e il presupposto è molto semplice, che ne siamo consapevoli o meno, tutti quanti noi, ancora oggi, abbiamo a che fare con un qualche faraone. Tutti noi. Naturalmente, faraone in quanto figura, ad esempio, numero uno, di Satana, del leone ruggente, del serpente antico, del nostro antagonista. Lui è descritto nella parola di Dio come l'ingannatore e l'accusatore. Prima ci inganna e poi ci accusa. Questo è quello che lui fa. E quindi lui è il primo faraone con il quale tutti quanti abbiamo a che fare, ancora oggi. Poi c'è un altro faraone con il quale abbiamo a che fare. Tosto anche quello. Il nostro io. È un faraone anche lui. Il nostro io, il vecchio uomo che fatica a sottomettersi. Il vecchio uomo che si impigrisce. Il vecchio uomo che cerca visibilità, che vuole farsi notare. Il vecchio uomo che critica facilmente. Il vecchio uomo che loda raramente. Critica, sì, tanto. Loda gli altri, naturalmente anche Dio, ma parliamo di rapporti interpersonali, che loda raramente. Questo è il secondo faraone con il quale abbiamo tutti quanti a che fare. E il terzo faraone sono le circostanze avverse, sono le avversità della nostra vita, sono i problemi della nostra vita, sono le difficoltà della nostra vita. E quindi il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è molto semplice: come trovare la forza di resistere? Come e dove trovare la forza di resistere, di opporre resistenza a ciò che il faraone di turno vorrebbe che noi facessimo? E per dare la risposta a questo quesito, vogliamo tornare un attimino al racconto di cui ho appena letto. E vogliamo fare una cosa questa mattina. Vogliamo un attimino immedesimarci in quelle due levatrici. Perché sapete, leggere la parola così, e le due levatrici non fecero ciò che gli fu comandato. Ma torniamo lì e pensiamo un attimino al contesto nel quale si sono trovate. Il re le convoca una prima volta e credo che sia utile immaginarci un attimino la scena. Immaginiamoci il protocollo. Non è che si va in presenza del faraone così: «Ehi, faraons, come va? Dammi il 5». C'è un protocollo. Faraone è seduto sul suo trono e c'è una gerarchia di persone che ti accompagna fino alla presenza del Faraone. E naturalmente si arriva in sua presenza e si comincia a udire il suo vocione. Il suo vocione determinato, il suo vocione minaccioso. E tutto intorno a lui, i suoi collaboratori, i suoi leccapiedi anche. Tutto quello che dice il Faraone va bene. Quindi si è in presenza di altre persone. Quindi immaginatevi le due levatrici che arrivano in presenza del Faraone in grande soggezione. Questo è quello che è successo. E lui dà un ordine perentorio. Dice a loro che devono uccidere i figli maschi delle donne ebree, delle donne israelite. Il suo ordine perentorio. E da quello che ci fa vedere la scrittura, le levatrici non dicono niente, tacciono, non replicano. Se ne vanno semplicemente, vanno via dalla sua presenza, incredule, sconvolte, spaventatissime. E dopo essere uscite dalla presenza di Faraone, dopo essersi allontanate da tutto l'entourage del Faraone, si saranno dette: e ora che facciamo? E ora che si fa? E poi una delle due, contagiando anche l'altra, avrà detto: niente, non facciamo niente, non cambiamo di una virgola il nostro comportamento, di certo non faremo quello che ci è stato comandato. E così fanno. Che cosa succede? Succede che il Faraone scopre a un certo punto che il piano B non sta funzionando. Scopre che tra i bebè di Israele non ci sono solo femmine, ma anche tanti maschietti. Il che ci porta a immaginarci di nuovo, fare uno sforzo di immaginazione. Immaginiamoci un faraone furioso, arrabbiatissimo, pronto a punire con la morte chiunque lo abbia tradito, chiunque abbia ostacolato il suo malvagio proposito. Siamo d'accordo? Quanto sarà stato arrabbiato? E infatti, siccome non è uno stupido, non era uno stupido, chi convoca per la seconda volta? Loro, le due levatrici. Si sarà detto: se tanto mi dà tanto, qui c'è qualcosa che non funziona. Ora, a questo punto, come si saranno sentite queste due donne nel momento in cui sono state convocate di nuovo e hanno dovuto tornare da lui, dovendolo appunto incontrare di nuovo? Immagino bocca secca, senso di nausea, mal di testa, una paura folle, una paura folle. Immaginatevi, non so, alcuni dei dittatori, sono morti anche alcuni anni fa, quanto fossero temuti dai loro stessi collaboratori, cioè quelli da un momento all'altro ne facevano eliminare uno in un attimo. E allora sono costrette ad andare da lui, di nuovo tutta la trafila, e sanno già che è arrabbiato, e sanno già perché sono state convocate. E lui, appena loro arrivano, senza preamboli, dice loro: perché avete fatto questo? Perché avete lasciato vivere i maschi? E la risposta, sapete, io fino a 2 giorni fa, ho sempre pensato che la risposta di queste levatrici fosse l'unica bugia della parola di Dio. Autorizza, bugia a fin di bene, no? Poi, invece, 2 giorni fa sono andato un attimino in profondità e mi sono reso conto che così non è. La risposta che loro danno non è una bugia, come potrebbe sembrare, ma un fatto vero. Le donne ebree, che lavorano duro tutto il giorno, sono diverse da quelle egiziane e spesso partoriscono da sole. Questa è la risposta che loro danno. Ecco che cosa succede. Questo non significa che non sia successo che le due levatrici e le loro colleghe non abbiano risparmiato la vita di quei maschi che hanno aiutato a nascere. Questo non significa che non lo abbiano fatto. Ed è questo il miracolo. Il miracolo è che loro, ispirate da parte dello Spirito Santo, fanno questa considerazione, danno questa risposta, e il faraone non chiede altro. Il faraone non fa una domanda aggiuntiva, perché quello che loro hanno detto è vero. È successo sicuramente tantissime volte. E il faraone non chiede loro: ma e quindi mi state dicendo che voi non avete mai aiutato delle donne a partorire dei figli maschi? Lui questa domanda non la fa. Si accontenta della risposta che riceve, una risposta ispirata da Dio, che naturalmente, che cosa fa? Protegge le levatrici che lo hanno temuto. E quindi queste due vanno in presenza del faraone con fede, avendo obbedito a Dio, senza sapere esattamente che cosa succederà, dicono una cosa vera e quello è contento, è soddisfatto, non chiede altro. E questo è il miracolo che il Signore ha operato in quel momento. Allora, torniamo al quesito. Come troviamo noi la forza di resistere? La forza di dire di no? La risposta è semplice. L'abbiamo letto nel versetto 17 ed è scritto anche nel versetto 21. Le levatrici hanno saputo e hanno potuto porre resistenza perché prima di ogni altra cosa temevano Dio. Ecco perché hanno posto resistenza. Hanno posto resistenza perché temevano Dio. Temevano il Signore. E infatti è il timore di Dio la chiave di volta. È il timore di Dio che conta più di ogni altra cosa, il principio della saggezza. È il timore di Dio che ci trasforma da persone timorose in uomini coraggiosi. Amen. È il timore di Dio che ci trasforma da gente che scappa in eroi che rincorrono. È il timore di Dio che ci trasforma da credenti che dubitano in discepoli che credono. È il timore di Dio che ci trasforma da individui egocentrici ed egoisti in servitori generosi, in servitori altruisti. È il timore di Dio. Il timore nel senso di reverenza nei confronti di Dio. Temere Dio nella consapevolezza che Lui è Dio. Noi no. Lui è il creatore. Noi siamo la creatura. Lui è il padre, noi siamo i figli e siamo visti giusti ai suoi occhi perché lui ci vede attraverso Gesù. È la figura di Gesù che ci fa essere accettati presso il trono di Dio. Quando noi andiamo presso il trono di Dio, ne abbiamo commesse di tutti i colori. Possiamo presentarci perché il padre ci vede attraverso il figlio. È il figlio che ci fa da scudo e che ci consente di presentarci davanti al Signore che è santo, tre volte santo, dice la Scrittura. Salmi 34,9 dice così: temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Non è una buona notizia questa? L'invito è quello di temere il Signore. Temete il Signore, voi che gli siete consacrati. E quindi chiunque di noi sia nato di nuovo, chiunque di noi sia nato dall'alto, essendogli stato consacrato o consacrata, invece di considerare Dio alla stregua di un amicone, perché talvolta noi andiamo in presenza di Dio e lo trattiamo come un amicone. Sapete, l'amicone che in pratica non ci giudica mai. E perché non ci giudica? Perché ne fa di peggio di noi. E quindi ci si consola vicendevolmente. E talvolta noi ci approcciamo a Dio nello stesso modo. Uè! Lui è Dio, è Padre, è amore, ma è Dio. E quindi è giusto che noi ci avviciniamo a Lui con timore e tremore. È comunque l'Iddio Santo. E allora, per chiunque di noi sia nato di nuovo, è importante avvicinarsi a Lui temendolo, temendolo. E come si fa a temere Dio? Noi temiamo Dio nel momento in cui ci prendiamo la briga ogni tanto di leggere la Sua parola, di leggerla, di meditarla. Perché la Sua parola è tutto ciò che Lui voleva che noi sapessimo di Lui e del Suo piano. Ed è cibo, perché noi possiamo essere educati alla giustizia, possiamo compiere delle buone opere. Quindi noi temiamo Dio nel momento in cui ci prendiamo la briga di ascoltare la Sua voce, leggendo la Sua parola. Noi possiamo temere Dio nel momento in cui facciamo. E questo fare presuppone anche talvolta il ravvedersi, ravvedersi davvero delle nostre opere malvagie e renderci utili nelle Sue mani, metterci a disposizione, essere disponibili per Dio. Questo significa temere Dio, non vivere la nostra vita, ma metterci a disposizione per Lui, perché la nostra vita non ci appartiene più, o no? Lui ci ha chiamati a un compito straordinario, a un privilegio infinito, quello di essere i Suoi ambasciatori, i Suoi portavoce. Noi siamo i rappresentanti del Dio unico, trino. Abbiamo l'onore e il privilegio di poterlo rappresentare, poter parlare di Lui alle persone che incontriamo. E quindi è importante leggere la parola, renderci utili e anche coinvolgerlo nella nostra vita, coinvolgerlo mediante la preghiera, parlandogli di quello che succede. La preghiera è un modo per parlare con Dio e raccontargli quello che succede nella nostra vita e naturalmente chiedergli quello che noi vorremmo che succeda nelle prove, nelle nostre difficoltà. Noi temiamo Dio nel momento in cui ci prendiamo anche la briga di benedirlo, di benedire il Signore, di benedire il Signore in ogni tempo, di adorare il Signore in ogni tempo. E questa è la cosa più difficile, non solo per voi, anche per me. Lodare Dio quando arrivi in ufficio e non fai tempo ad arrivare e ci sono telefonate non tanto raccomandabili, ci sono colleghi che ti dicono delle cose che non ti motivano troppo a proseguire con entusiasmo con la giornata, succede a tutti, per altre ragioni, per altri motivi. Ma il Signore ci chiama voi e me ad essere degli adoratori, ad essere delle persone che lo benedicono in ogni tempo. È facile farlo? No. Però siamo qua e naturalmente viviamo la nostra fede cristiana durante la settimana per poterci raccontare queste cose, dircele. Magari tra marito e moglie, per esempio, quando capita che uno dei due si perda, è l'altro che prende il testimone e che incoraggia l'altro dicendo no. Sì, ho capito, le tue prove sono difficili, ma loda Dio. Adora Dio, benedici il Signore perché la tua vita è nelle Sue mani e Lui sa il motivo per il quale stai attraversando questa situazione. Lui lo sa, tu non lo comprendi, ma Lui lo sa. E quello che Lui si aspetta da parte tua è che tu lo lodi e che tu lo benedica. Amen. Questo è quello che Lui si aspetta e quindi l'adorazione. E nel momento in cui noi temiamo Dio e facciamo queste cose, che cosa ci dice la Scrittura? Che non ci mancherà nulla, lo abbiamo letto insieme. non ci mancherà nulla di ciò che conta veramente. È una promessa. Temete il Signore e non vi mancherà nulla di ciò che avete bisogno. E, secondo aspetto, centrale per quello che stiamo dicendo oggi, noi potremo opporre resistenza a qualsiasi faraone ci sia sul nostro cammino. Che si tratti di spiriti malvagi, che si tratti del nostro io, che si tratti di circostanze avverse. Abbiamo dei faraoni intorno a noi? Ok. Ma temendo Dio, noi possiamo far fronte, così come le levatrici, a quei faraoni. E a questo punto è sensato farci una domanda, e la domanda è molto semplice. Qual è il faraone che ci sta dando del filo da torcere? Qual è il faraone che ci sta creando dei problemi? Forse qualcosa che ha a che fare con il nostro lavoro, con i colleghi, con i superiori, con i clienti, con lo stipendio che vorremmo tutti quanti più modesto. No. Con la pressione che c'è sul posto di lavoro a fare di più, molto di più, in meno tempo. E naturalmente, per quanto riguarda il lavoro, siamo tutti consapevoli di come le cose stanno cambiando velocemente. C'è un progresso tecnologico in atto, e questo progresso tecnologico sta portando alla soppressione letterale di alcune professioni, di alcuni mestieri. Sta succedendo e succederà. Se ne creeranno verosimilmente degli altri. Ma è chiaro che quando uno sa fare una cosa e questa cosa non si farà più, l'autista che ne so, di camion o di autobus, in un futuro non troppo distante, i camion andranno da soli, gli autobus andranno da soli, comandati da computer. Professione, non abbiamo più bisogno di te. E quindi è chiaro che uno ci pensa e dice: e io che farò? So fare questo? Forse il nostro faraone ha a che fare con la nostra vita familiare. Magari c'è una difficoltà importante a dialogare tra coniugi, serenamente, oppure a far quadrare il bilancio, oppure a educare i figli cristianamente, oppure a rapportarsi con i propri genitori, oppure a interagire da cristiani 7 giorni su 7, perché noi ci incontriamo un paio di volte a settimana, una volta a settimana per qualcuno, un'ora e mezza, oggi 2 ore che c'era anche la colazione, ma la nostra vita cristiana è vissuta da mezzogiorno della domenica alle 10:30 della domenica dopo. Ed è lì che il Signore vuole vederci. Ed è lì che magari abbiamo dei faraoni da affrontare. In quei momenti, in quelle difficoltà, quando esce il peggio di noi. Magari il faraone appunto ha a che fare con il nostro carattere, con il nostro atteggiamento. Magari non siamo abbastanza elastici, magari non siamo abbastanza tolleranti, magari non siamo abbastanza umili o modesti, magari non siamo abbastanza positivi o ottimisti. E questo è il nostro faraone, perché diventiamo facilmente negativi, magari siamo rigidi, severi, critici, magari siamo molto orgogliosi, non ci si può dire nulla, o poco, magari siamo pigri, o irascibili, o pettegoli, pochino pettegoli, siamo un po' tutti, capita. Le disgrazie altrui fanno notizia sempre. Vero? Il silenzio mi conferma che è vero, per tutti noi, me compreso. Magari siamo troppo arrendevoli, magari il nostro faraone è una malattia fisica, magari il nostro faraone è una delusione pesante, una delusione che abbiamo provato a causa di un sentimento, una delusione sentimentale. Una delusione tra fratelli, perché siamo imperfetti. una delusione spirituale, perché abbiamo pregato il Signore, abbiamo creduto una cosa, non è ancora successa e siamo arrivati alla conclusione che il Signore non ce la vuole dare, punto finale. Potrebbe essere, come potrebbe non essere, magari è una questione che è stata solo rinviata nel tempo, però ci abbattiamo e quello diventa il nostro faraone contro il quale dobbiamo combattere. Magari il nostro faraone è una paura. E quanti di noi hanno a che fare con un faraone che si chiama paura? La paura, che può essere inconfessata o irrazionale, la paura di morire, la paura di ammalarci, la paura di essere abbandonati o di essere traditi, la paura di dire ciò che pensiamo, di dire con coraggio quello che pensiamo, la paura di parlare in pubblico, la paura di essere vittime di un atto terroristico, la paura di condividere l'Evangelo, di dire chiaramente chi siamo, perché c'è da dire una cosa, che ci sono alcune religioni, più vicine alla setta che alla religione, che hanno un po' condizionato la possibilità di raccontare determinate cose. Allora ci diciamo, non vorrei che pensassero che io sia membro di una setta e quindi ci vado molto molto piano nel condividere l'Evangelo. Ok, la prudenza ci sta, ma quando l'occasione si presenta, il Signore si aspetta che noi parliamo. Tranquilli, senza andare in escandescenze, ma che parliamo, che raccontiamo la speranza che c'è in noi. E chi è il nostro Signore e Salvatore? Magari abbiamo paura del buio, magari abbiamo paura dei piccoli spazi, magari abbiamo paura degli aghi. Ci sono tante persone che hanno paura degli aghi, dei medici, degli ospedali. Ora, e concludo, la Bibbia dice che le levatrici non fecero quello che il re aveva loro ordinato, ma l'esatto contrario. Perché? Perché temettero Dio. Questo dice la Bibbia. E questo cosa significa per noi? Abbiamo detto che la parola di Dio ci parla, ci educa, ci corregge, ci esorta, ci incoraggia. Allora, la conclusione di questo messaggio è molto semplice. Qualsiasi sia il faraone con il quale voi ed io si abbia a che fare, in questo nostro presente, il Signore ci chiama ad essere esattamente come quelle levatrici. Il Signore ci chiama ad essere come loro. Il Signore ci chiama a temere Lui, a temere Lui prima di ogni altra cosa. E Lui ci farà del bene. E Lui provvederà a noi. E Lui agirà in modo soprannaturale. E allora, di fronte al faraone della nostra vita, potremmo rapportarci come si sono rapportate loro. Quando sono andate dal faraone per la seconda volta, senza sapere se sarebbero tornate vive da quell'incontro, sono andate là con fiducia. Sono andate là a incontrare il faraone nella consapevolezza che avevano fatto la volontà di Dio e questa era la cosa più importante. E Dio le ha liberate in modo soprannaturale dalle grinfie di Faraone. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Signore, io voglio benedirti in questa mattina e renderti grazie dal profondo del mio cuore per il privilegio straordinario che abbiamo di poter leggere la tua parola, ma non solo leggerla, Signore, anche cercare di approfondirla, comprenderla, affinché questa parola possa davvero riempire il nostro uomo interiore e possa farci del bene, così come tu hai voluto che fosse. In questa mattina, Padre, ti voglio rendere grazie nel nome di Gesù, perché tu vuoi agire nella nostra vita. Tu conosci, Signore, per ciascun mio fratello e per ogni mia sorella, quale sia il faraone con il quale stiamo avendo a che fare. Ed è vero, Signore, che molte volte la tentazione più grande è quella di arrenderci, è quella di conformarci, è quella di dire di sì, è quella di lasciare andare, di lasciarci andare, di lasciarci trasportare dalla corrente passivamente. Ma oggi, Signore, attraverso questa parola, Tu ci stai ricordando che questo non è quello che Tu ti aspetti da parte nostra. Oggi, mediante il Tuo Spirito, Signore, Tu vuoi agire nella vita di ciascuno di noi e vuoi darci, Signore, il coraggio che ci manca, vuoi darci la determinazione che ci manca, Signore, vuoi provvederci la forza che ci manca, Signore. Noi vogliamo confessare il nostro peccato, dirti sì, è vero, Signore. Ci sono state delle occasioni nelle quali ci siamo lasciati andare, ci siamo arresi. Abbiamo permesso al faraone di dettare legge, di dirci che cosa dovevamo fare o no. Ma oggi, Signore, riconoscendo il nostro peccato e chiedendoti perdono per il nostro peccato, vogliamo dirti grazie, perché la Tua parola ci dice che il Tuo Spirito vive dentro di noi. Tu ci hai unto con il Tuo Spirito, Tu ci hai equipaggiati con il Tuo Spirito. Il Tuo Spirito è dentro di noi, intorno a noi. E il Tuo Spirito, Signore, in questo giorno ci sta incoraggiando a rialzarci, a opporre resistenza, Signore, nel nome di Gesù, a qualsiasi situazione ci stia opprimendo. Oh, Signore, oggi nel nome di Gesù vogliamo veramente prendere posizione contro qualsiasi faraone della nostra vita, qualsiasi problema, qualsiasi preoccupazione, qualsiasi malattia, qualsiasi problema sul posto di lavoro, familiare. Nel nome di Gesù, Signore, grazie, grazie perché Tu ci dai forze per resistere anche agli attacchi spirituali. Tu conosci le nostre circostanze, conosci i nostri problemi, le nostre avversità. Ma oggi, Signore, Tu vuoi togliere da noi la stanchezza, la pigrizia, lo spirito rinunciatario, e vuoi equipaggiarci con una nuova e fresca unzione, Signore, e vuoi vederci determinati, forti, e vuoi, Signore, che ciascuno di noi possa incoraggiare l'altro, il fratello, la sorella, dicendogli: credi nel Signore, temi Dio, temi Dio, temi Dio con tutto il tuo cuore, e tu vedrai che Lui ti farà del bene, così come ha fatto del bene a quelle due donne, a quelle due levatrici, Signore. Grazie, Signore, per come ci aiuti ad essere ispirati dalla fede di queste due donne, dalla loro determinazione, dalla loro fiducia in Te. E quindi, Signore, a fronte di qualsiasi circostanza della nostra vita, di qualsiasi problema stiamo affrontando, Signore, noi ci inginocchiamo in Tua presenza e ci diciamo e Ti diciamo: Signore, vogliamo affidarti il nostro problema. Vogliamo riporlo nelle Tue mani. Vogliamo lasciarlo a Te, Signore, questo fardello, questo peso. Vogliamo lasciarlo a Te, Signore. Noi non siamo in grado di risolvere nulla, ma vogliamo darti fiducia. E ci aspettiamo, Signore, che Tu ci faccia del bene in un modo o nell'altro, Signore. La nostra vita Ti appartiene. La nostra vita è nelle Tue mani. E quindi grazie di ogni cosa, Signore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia. Grazie, Signore.